va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno gli amici di Radio Ma5. Stiamo camminando insieme alla Chiesa che sta celebrando, vivendo il grande evento della Sinodo dei Vescovi sull'Amazzonia. E dal 6 ottobre questa assemblea, che per 3 settimane avrà a tema chi vi abita da sempre, un evento che ha radici lontane e che è stato, lo ripeto, iniziato, promosso dal Papa. Papa Francesco già nel cuore del Sinodo era entrato, come dicevo già anche venerdì scorso, nel gennaio del 2018, quando in Perù, in piena Amazzonia, incontrando oltre 4.000 nativi, aveva spiegato: «Ho voluto venire a visitarvi, ad ascoltarvi, per unirci alle vostre sfide e con voi riaffermare un'opzione convinta per la difesa della vita, per la difesa della terra, per la difesa delle culture». E poi aveva ancora aggiunto: «Aiutate i vostri vescovi, i missionari e le missionarie affinché si uniscono a voi e in questo modo, dialogando con tutti, possano plasmare una chiesa con un volto amazzonico e una chiesa con un volto indigeno. Per questo ho convocato un sinodo per l'Amazzonia, un'assemblea strettamente collegata con i lavori della 5ª conferenza dei vescovi latinoamericani, che nel 2007 a Parecida discussero della situazione amazzonica, auspicando una missione per la regione, mettendo a tema le difficoltà dei nativi. L'allora arcivescovo di Buenos Aires, il presidente della Commissione per il Messaggio, Jorge Mario Bergoglio, allora era vescovo di Buenos Aires, prese a cuore la questione, che tornò poi a riassuonare nei suoi interventi da pontefice, soprattutto nell'enciclica Laudato Si. Quindi ha radici lontane quella ecologia integrale di cui parla Francesco, che difende insieme l'ambiente e l'umanità e che chiede, come aveva spiegato all'Angelus del 15 ottobre del 2017, annunciando il Sinodo, a tutti i popoli della Terra, nel rispetto della bellezza del creato, di percorrere cammini di giustizia e di pace. Giustizia e pace per 35 milioni di persone, di cui circa 3 milioni sono indios, che abitano i 7,8 milioni di chilometri quadrati della foresta che si estende su 9 paesi diversi. Per i 390 popoli indigeni, di cui circa 130 in isolamento volontario, per la tutela delle loro 240 lingue differenti, per le loro tradizioni, per le loro culture. Giustizia e pace perché quel legame non predatorio che i nativi hanno con la foresta diventi un monito anche per noi, e apra così strade altre su cui tutta la Chiesa possa camminare, avendo a cuore soprattutto i più vulnerabili. Per dirla con Don Maurizio Gronchi, ordinario di Cristologia Lurbaniana, autore dell'unica guida alla lettura dell'Instrumentum Laboris pubblicata in italiano. Siamo tutti amazzonici, ricorda il cardinale Claudio Ümem, fondatore e presidente della rete paramazzonica. Dovremmo ricordarlo anche noi italiani, che con la nostra importazione di carne, di soia per animali e di olio di palma siamo responsabili della sua deforestazione per 40.000 ettari. Dovremmo ricordarlo tutti coloro che sfruttano l'Amazzonia estraendo materie legali, ma anche illegali come la coca, con effetti boomerang sul resto del pianeta. Il fumo dei devastanti incendi, 142.739 solo quelli ufficialmente censiti in Brasile tra il 1 gennaio e il 29 settembre di quest'anno. Per una, diciamo così, ha avuto, dicono gli scienziati, un impatto gravissimo sulla salute di 3 milioni di specie conosciute di piante e di animali e sul milione di indigeni che vive nella zona interessate. Ma gli inquietanti hanno percorso migliaia di chilometri incidendo sulla qualità dell'aria in tutto il Sud America. I vescovi delle 7 conferenze episcopali della regione panamazzonica, le Antille, la Bolivia, il Brasile, la Colombia, l'Ecuador, il Perù e Venezuela, dove si estende in tutti questi paesi, 7, diciamo così, 7 paesi in cui si estende la foresta amazzonica, sono chiamati allora, insieme con quelli di nomina pontificia e con esperti uditori, rappresentanti delle congregazioni religiose di tutto il mondo, a confrontarsi quello che stanno facendo, a tentare risposta circa due problemi strettamente connessi. È quello che sta facendo questo sinodo: lo sfruttamento e l'emarginazione economica, culturale, sociale e religiosa delle popolazioni indigene, e la crisi ecologica di quella che è una risorsa indispensabile per tutto il pianeta Terra, per tutta l'umanità. Il punto di partenza di queste, diciamo così, che di queste settimane che si stanno svolgendo di lavoro è sempre l'uomo, è sempre l'ascolto dei nativi, perché è chiaro che per la Chiesa avere cura dell'Amazzonia significa innanzitutto farsi carico di chi vi abita da sempre. Questo sinodo è una chance per la Chiesa, questo sinodo amazzonico. Le drammatiche immagini dei roghi delle ultime settimane, roghi in Amazzonia, hanno riportato questo paese all'attenzione dell'opinione pubblica internazionale ed ha evidenziato ancora di più l'importanza che questo sinodo sta assumendo per i vescovi di quella regione. Gli incendi sono soltanto la punta di un iceberg, di un disastro ambientale che rischia di diventare irreversibile da qui a pochi anni. E la scelta dell'Amazzonia è stata una scelta strategica. Sebbene infatti la Chiesa non possa intervenire per fermare la distruzione della foresta, varando leggi o promuovendo un diverso modello produttivo, essa mantiene un prestigio che ne fa un punto di riferimento etico e culturale, capace di influire sulle scelte politiche ed economiche dei singoli cittadini e dei governi. Mettere al centro della propria riflessione sulla scia dell'enciclica Laudato Si, un'enciclica profetica che vi invito a leggere. Mettere al centro l'ecologia integrale, e questa è stata una scelta che pone le comunità cristiane nel mezzo dei conflitti che attraversano questa regione amazzonica, e al tempo stesso rimanda al futuro di gruppi umani che abitano questo bioma, caratterizzandolo per la diversità di quasi 400 popoli indigeni che vi vivono. Quello che sale dall'Amazzonia quindi è un grido biologico e insieme teologico, dice padre Zampini Davies. L'Amazzonia è un luogo teologico, come dice Papa Francesco, perché lì Dio ci parla. È come se ci fosse il nocciolo della creazione. E attraverso la natura e i popoli che la abitano può aiutarci a trovare nuovi cammini di ecologia integrale, imparando cioè a relazionarsi in modo diverso al creato, agli altri e a Dio. Scegliere l'Amazzonia per un sinodo sulle sue problematiche è stato come porre un telescopio sul cuore pulsante del pianeta. L'ecologia integrale comprende tutto ed è difficile trovare una risposta concreta se si parla a 360 gradi di economia, inquinamento, sviluppo, sfruttamento. Ebbene, mettere al fuoco l'Amazzonia significa partire da un'area che interessa 9 paesi, ma con problemi che tutto il pianeta deve affrontare. I problemi che ha l'Amazzonia derivano da uno sfruttamento che è richiesto dal nostro stile di vita occidentale. Anche per questo il sinodo riguarda i non amazzonici, riguarda tutti noi. C'è una bellissima intervista a un vescovo di origini italiane che si trova in Brasile ormai da tantissimi anni, Monsignor Adriano Ciocca Vasino, 70 anni, vescovo di Santa Felix de Araguaia nel Mato Grosso, un prete fidei donum della diocesi di Novara, molto vicino alle posizioni della teologia della liberazione. Ecco, i giornali hanno riportato una sua intervista. La domanda che è stata fatta è: come valuta l'opinione pubblica mondiale? È stata scossa nelle settimane scorse dalle immagini degli incendi della foresta amazzonica. Quali sono le cause e le conseguenze di questi roghi? Come tutti gli anni, grandi estensioni di boscaglie e pascoli sono andati a fuoco, riempiendo l'atmosfera di fumo per molti giorni, provocando problemi respiratori, allergie e altri disturbi. Il Presidente della Repubblica, Bolsonaro, ha insinuato che sarebbero state le organizzazioni di volontariato, le ONG, ad appiccare i grandi roghi di quest'anno per danneggiare il suo esecutivo. In realtà gli incendi sono provocati in buona parte dai grilleiros, che invadono illegalmente terre demaniali e territori dei popoli della foresta. Questi si sentono minacciati dai discorsi e dalle scelte politiche dell'attuale governo. L'Amazzonia è una terra al centro di un conflitto tra due modelli economici e di società. Il modello di convivenza rispettosa e sostenibile è il modello predatorio, che vede la terra come una riserva da cui estrarre tutte le risorse possibili a scopo di lucro. Le conseguenze di questi incendi sono la perdita di biodiversità, una minaccia concreta alla sopravvivenza di varie popolazioni indigene e il pericolo di raggiungere in breve un punto critico a partire dal quale la foresta amazzonica potrà iniziare un collasso progressivo e irreversibile. Così ha risposto Monsignor Adriano Ciocca Vasino, vescovo. Quali sono, secondo lei, un'altra domanda, i problemi che il Sinodo dovrà assolutamente affrontare? E risponde: il Sinodo è un'occasione unica per ripensare l'azione della Chiesa in Amazzonia alla luce dell'ecologia integrale. Per ecologia integrale, dice il Vescovo, intendo l'idea che il rispetto e la cura del pianeta, terra, e l'attenzione agli ultimi che vi abitano debbono entrare in modo organico nel discorso teologico, nel discorso morale, nell'antropologia teologica. Per la Chiesa parlare di ecologia integrale significa anche, come proporre la Laudato Si, aiutare l'umanità a passare dal paradigma socio-economico neoliberale dominante a un paradigma di sobrietà e di uso responsabile e condiviso dei beni della terra. Questo sembra un'utopia, ma, dice il Vescovo, da questa decisione può dipendere il futuro dell'umanità. E poi è necessario accogliere nella Chiesa una visione della realtà che non parta dall'ottica della cultura occidentale, ma dall'ottica delle culture indigene dell'Amazzonia, ripensando a partire da esse la nostra presenza ecclesiale in questa regione, senza tradire la fedeltà al Vangelo. Questo può generare un processo di conversione che aprirebbe nuove prospettive per tutta la Chiesa e per l'umanità. Tutte le altre questioni, sia interna alla Chiesa, sia nel rapporto col mondo, vanno affrontate rispondendo a queste due sfide. Un'altra domanda che si fa al Vescovo: le grandi ricchezze naturali dell'Amazzonia ne fanno un luogo di conflitti e anche la Chiesa ha avuto i suoi martiri. Per la Chiesa qual è la strada per superarli, questi conflitti? Serve un cambiamento di mentalità da parte dell'umanità e dei governi, risponde il Vescovo, smettendo di considerare questo bioma una terra da saccheggiare selvaggiamente e cominciando a guardarlo come un santuario che racchiude una ricchezza di vita e di cultura fondamentali per il futuro della specie umana. Bisognerebbe aprire un dialogo onesto con tutti gli attori coinvolti nel territorio amazzonico per cercare insieme una soluzione. Purtroppo è facile prevedere che questo scambio di mentalità non avverrà, e se avverrà, senza altri conflitti e altri martiri. La caratteristica dell'Amazzonia è la pluralità di popolazioni, anche originarie, che la compongono. Ecco la domanda: in che senso il Sinodo può rappresentare un passo avanti verso il riconoscimento sociale ed ecclesiale dell'identità di gruppi indigeni? Risponde: Credo sia decisivo che la Chiesa si metta in ascolto di questi popoli da secoli emarginati, quando non massacrati fisicamente, e ne accolga le culture senza giudicarle a priori. La riflessione presinodale, quella dei mesi scorsi, chiama la Chiesa ad assumere un volto amazzonico. Cosa significa questo? E tenuto conto delle pluralità umane e culturali della regione, che giudizio suo che costituirà un punto di partenza dei lavori sinodali? Che giudizio dà? È stato preparato questo sinodo con un testo molto buono. Sintetizza l'ascolto dei popoli dell'Amazzonia, dei loro sogni, delle loro lotte e delle loro sofferenze. Non è un documento magisteriale, ma un eccellente strumento per orientare i lavori sinodali alla luce della concreta realtà amazzonica. È sempre il vescovo che risponde. Questo vescovo italiano che è stato fidei donum dalla diocesi di Novara. Questo documento però di preparazione, e ciò vale per tutta la discussione presinodale, dice il vecchio, è stato oggetto di dure critiche da parte dei gruppi di prelati, come l'ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Le accuse di eresia che sono state lanciate a questo strumento di lavoro dimostrano l'incapacità di pensare la fede in Gesù al di fuori del modello della cultura cristiana, quasi che il Signore Gesù si trova solo nella cultura cristiana, occidentale. Guardare al Vangelo e a Gesù a partire dalle culture indigene che hanno una differente visione del sacro, che hanno altre forme di celebrare, di organizzare la vita. Suona eretico a queste persone. Hanno finito per confondere la sostanza della fede con l'abito culturale, quello dominante nell'Occidente. Bisognerebbe poi domandarsi quante cose nel nostro modo di vivere la fede in Gesù sono davvero coerenti con il Vangelo. Quanto a quei gruppi fondamentalisti che parlano di attentato alla sovranità nazionale, non so, dice il vescovo, se siano in buona fede, perché nessuno nella Chiesa si sogna di metterla in discussione. Al contrario, nella Laudato Si, Papa Francesco difende con fermezza la sovranità degli Stati con territori amazzonici, chiedendo loro di prestare particolare attenzione alla preservazione di questo bioma fondamentale per l'equilibrio biologico del pianeta Terra. Alcuni problemi che il Sinodo sta affrontando. Il Sinodo è un'occasione unica per ripensare l'azione della Chiesa in Amazzonia alla luce dell'ecologia integrale, come abbiamo detto. E per ecologia integrale bisogna intendere l'idea che il rispetto e la cura del pianeta Terra e l'attenzione agli ultimi debbano entrare in modo organico nel discorso teologico, informando la morale, l'antropologia teologica, l'esegesi. Per la Chiesa parlare di ecologia integrale significa anche, come propone la Laudato Si, aiutare l'umanità a passare dal paradigma socio-economico neoliberale dominante a un paradigma di sobrietà e di uso responsabile e condiviso dei beni della terra. Sembra un'utopia, ma da questa decisione può dipendere il futuro dell'umanità. parlare di ecologia integrale significa anche come propone la Laudato Si, ecco che aiutare l'umanità a passare dal paradigma socio-economico neoliberale dominante a un paradigma invece di sobrietà, di uso responsabile e condiviso dei beni della terra. È poi necessario accogliere nella Chiesa una visione della realtà che non parta dall'ottica della cultura occidentale, ma quella delle culture indigene dell'Amazzonia, ripensando a partire da esse la nostra presenza ecclesiale in questa regione, senza tradire la fedeltà al Vangelo. Questo può generare un processo di conversione che aprirebbe nuove prospettive per tutta la Chiesa e l'umanità. Un'altra domanda: le grandi ricchezze naturali dell'Amazzonia ne fanno un luogo di conflitti e anche la Chiesa ha avuto i suoi martiri. Per la Chiesa qual è la strada per superarli? Serve un cambiamento di mentalità da parte dell'umanità e dei governi, smettendo di considerare questa terra una terra da saccheggiare selvaggiamente, cominciando a guardarla come un santuario che racchiude una ricchezza di vita e di cultura fondamentale per il futuro della specie umana. Bisognerebbe aprire un dialogo onesto con tutti gli attori coinvolti nel territorio amazzonico per cercare insieme la soluzione. Purtroppo è facile prevedere che questo cambio di mentalità non avverrà, e se avverrà, senza altri conflitti e martiri. Una caratteristica dell'Amazzonia è la pluralità di popolazioni, 400 ce ne sono, anche originarie, che la compongono. E ci si chiede in che senso il Sinodo può rappresentare un passo avanti verso il riconoscimento sociale ed ecclesiale dell'identità dei gruppi indigeni. Risponde il Vescovo: credo sia decisivo che la Chiesa si metta in ascolto di questi popoli, da secoli emarginati, quando non massacrati fisicamente, e ne accolga le culture senza giudicarle a priori. La Chiesa deve assumere un volto amazzonico. Che significa? E tenuto conto della pluralità umana e culturale della regione, com'è possibile pensare a un unico volto amazzonico? Non è possibile pensare a un unico volto amazzonico, risponde il Vescovo, ma è un fatto che tutti questi popoli e queste culture dell'Amazzonia hanno plasmato e plasmano nel bene e nel male l'ambiente in cui vivono, venendone da esse a loro volta plasmati. Per esempio, una città dell'Amazzonia è differente da una città situata in altri contesti geografici. Il clima, la geografia del territorio, i rapporti con i popoli indigeni le conferiscono caratteristiche proprie. Il volto amazzonico è necessariamente plurale nella sua unità. Ancora, il sinodo riguarda la Chiesa amazzonica, ma si svolge a Roma, il che gli dà un valore universale. In che modo pensa, si chiede al Vescovo, che questo sinodo possa interessare e influenzare tutta la Chiesa? La preservazione dell'Amazzonia interessa tutta l'umanità, e celebrando il Sinodo a Roma è più facile che il destino di questo bioma attragga l'attenzione di tutti i popoli del pianeta. Per la Chiesa, se si mette in atteggiamento di ascolto rispettoso delle culture altre da quelle occidentali, è l'opportunità per inculturarsi effettivamente non solo in Amazzonia, ma dappertutto nel mondo. Un sinodo che compisse passi coraggiosi verso una chiesa veramente incarnata in Amazzonia, potrebbe stimolare anche altre chiese locali a ripensare la propria missione nei propri territori. Si andrebbe così verso un'unica chiesa, col volto delle diverse culture e attenta ai problemi che l'umanità e il pianeta stanno vivendo. La Chiesa prenderebbe davvero la figura del poliedrico, come dice Papa Francesco, è un'unica realtà ma ha innumerevoli sfaccettature. E il Sinodo arriverà a proposte concrete, alcune potrebbero essere utili per risolvere problemi analoghi in altri contesti ecclesiali. Ecco una bellissima, saggia, direi sapiente intervista che ho riportato in parte, fatta a Monsignor Adriano Ciocca Vasino, di 70 anni, vescovo di Sanao Felix, nel Mato Grosso, è un vescovo, come dicevo, fideidon della diocesi di Novara, vicino alle popolazioni della teologia della liberazione, vicino alle posizioni, scusate, della teologia della liberazione. Partì nel 1979 alla volta del paese latinoamericano, fu nominato vescovo della diocesi di Floresta nel 1999. Nel 2012 è stato trasferito alla guida della prelatura São Félix nel Mato Grosso, dove convive con il suo predecessore, il novantenne Don Pedro Casaldaliga, vescovo poeta tra i più noti esponenti della teologia della liberazione, di cui Ciocca oggi prosegue gli orientamenti pastorali. A tutti auguro un buon fine settimana e, diciamo così, una preghiera per il sinodo che si sta celebrando a Roma. Ho riportato alcuni temi di questo sinodo, soprattutto problemi di un'ecologia integrale, che vuol dire un rispetto della natura, ma un rispetto anche dei popoli indigeni che vi abitano. Una bellissima espressione. Che ho trovato e che riporto. Possiamo quindi dire che gli indios, maestri di saggezza del vivere in armonia con il creato, ci indicano come rispettare la casa comune che è il pianeta Terra e ogni popolo che vi abita. E la Chiesa deve riflettere su questo, proprio nel guardare i popoli e nel guardare, diciamo così, con uno spirito di fiducia, di gioia, una Chiesa che diventi un po' più amazzonica. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.